Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Come manchi di più? Come un piccolo bimbo ha bisogno dei suoi genitori? Quanto di più noi abbiamo bisogno di Dio? Che lo riconosciamo o che non lo riconosciamo, abbiamo bisogno di Dio. Abbiamo bisogno di aiuto da Dio, ma in realtà abbiamo bisogno anche di ringraziare Dio e abbiamo bisogno di adorare Dio. Dio ci ha creati per adorare. Gli uomini adorano, tutti adorano qualcosa. Tutti adorano qualcosa. Perché Dio ci ha creati che non siamo soddisfatti se non vediamo cose gloriose e adoriamo quelle cose. Questo è perché, per esempio, si parla di quel pugile o quel cantante o questo. Amiamo adorare. Ma c'è solo uno degno di vera adorazione ed è Dio. Dio ci ha creati per ringraziare. E c'è uno da cui vengono tutti i buondoni. Ma come possiamo noi ringraziare Dio? Come possiamo noi adorare Dio? E come possiamo noi chiedere aiuto a Dio? Facciamo tutto questo tramite quello che Dio ha creato, che si chiama la preghiera. La preghiera è semplicemente quando l'uomo parla a Dio. Allora, gli uomini hanno, come tutto quello che Dio ha creato, hanno girato quello e hanno inventato preghiere false dove si prega a cosiddetto altri dei o santi o qualcosa. No, si prega a Dio, era a Dio solo. Ma la preghiera è quando l'uomo parla con Dio. Suppliche, ringraziamenti, adorazioni. Allora, oggi vorrei parlare alcuni commenti sulla preghiera, perché voglio crescere come chiesa nella preghiera. La preghiera è fondamentale per la vita cristiana. Ma la preghiera non è solo dire, lamentarmi con Dio, non è solo implorare Dio. Tante persone nel mondo pregano e Dio non ascolta tante di loro. Vorrei considerare la preghiera in base a quello che Dio ci dice, che Dio vuole ascoltare le nostre preghiere, vuole che preghiamo e vuole ascoltare. Vorrei menzionare l'importanza della preghiera, vorrei menzionare alcuni aspetti della preghiera e vorrei menzionare un ostacolo alla preghiera. Questo insegnamento è molto semplice. Sulla preghiera si potrebbe fare tantissimi sermoni. Abbiamo fatto vari sermoni negli anni sulla preghiera. Quindi questo è un insegnamento piccolo, perché l'argomento è così importante, così vasto. Però prego che possa essere uno stimolo. Allora, per inizio, consideriamo alcuni dei motivi per cui la preghiera è importante. La preghiera è estremamente importante. E ricordate, la preghiera intendo che l'uomo parla con Dio. L'uomo parla con Dio. Allora, in italiano noi diciamo ti preghiamo. O noi diciamo, come uno dice grazie, noi diciamo prego. Che a lungo sarebbe ti prego, non devi ringraziarmi. Però la vera preghiera, anche se in italiano usiamo la parola ti prego di fare questo, la vera preghiera viene fatta solo con Dio. La preghiera è dall'uomo al suo creatore Dio. Nonostante le tante false religioni che insegnano che si può pregare ad un santo, si può pregare ad altri falsi dei, si prega a Dio, il nostro creatore, per mezzo di Gesù Cristo. Quindi, la domanda che vorrei porre a questo punto è perché la preghiera è così importante? Perché è importante? Una delle risposte, ci sono varie, è perché abbiamo bisogno di Dio. ogni giorno. Abbiamo bisogno di Dio ogni giorno. Che se ne rendiamo conto o no, Dio ha stabilito che gli uomini devono rivolgersi a Lui per mezzo della preghiera e quindi è importantissimo pregare. Siamo bisognosi di Dio e Dio merita da noi ringraziamento e lode che facciamo tramite la preghiera. Nella vita continuamente ci troviamo in situazioni che sono più grandi di noi. Ci troviamo in situazioni che provocano angoscia, in cui siamo in uno stato misero, in cui non siamo lì capaci noi a liberarci da situazioni. Abbiamo situazioni costanti, costantemente in cui abbiamo bisogno di guida. Non sappiamo cos'è la scelta migliore perché non vediamo oltre adesso e se ma io faccio quello dove mi porta. Magari quello mi porterebbe il posto migliore e non sappiamo, abbiamo bisogno di guida. Abbiamo bisogno di Dio. Questo è un esempio di perché è così fondamentale pregare. Vi leggo fra tantissimi esempi nella Bibbia, vi leggo due salmi. Salmo 4:1 che dice: "Quando grido, rispondimi, o Dio, della mia giustizia. Quando ero nell'avversità, tu mi hai soccorso. Abbi pietà di me ed esaudisce la mia preghiera." Poi Salmo 116:6: "L'Eterno protegge i semplici. Io ero ridotto in misero stato ed egli mi ha salvato." Quindi la preghiera è importante perché spesso ci troviamo in misero stato, spesso ci troviamo nell'avversità e abbiamo bisogno di aiuto, di essere soccorso. E perciò dobbiamo pregare. Abbiamo bisogno di aiuto, di appoggio giorno dopo giorno. Quindi abbiamo bisogno costantemente dell'aiuto di Dio. Ma ricordatevi che la preghiera non serve per convincere Dio. Se tu vuoi essere amareggiato, immagina nella tua mente che la preghiera Dio dovrebbe rispondere in base a quello che chiedo. Perché tu chiederai: "Signore, fammi questo, toglimi quel peso, risolvimi quel problema." Lui non lo fa come hai chiesto e cosa succede? Diventi arrabbiato con Dio. Ah, la preghiera non serve. No, la preghiera non serve per cambiare idea di Dio che fa come vuoi tu. La preghiera serve per cambiare, non idea a Dio, serve per cambiare i cuori in te. La preghiera serve per farci smettere di guardare altrove, smettere di cercare la risposta in tanti posti, avendo meno problemi e questo e quello, cercando la pace non in Dio ma nelle circostanze migliori. La preghiera serve per farci focalizzare su Dio. All'inizio tendiamo a pregare un po' e poi sfiarci, pensare ad altro e poi torniamo. La preghiera serve per farci guardare a Dio, in modo che quando Dio opera, sappiamo, sei stato tu, oh Signore, grazie. Allora entra la gioia, perché vediamo che il grande Creatore, il Signore di tutto, ha operato per noi. Anche se era diversamente da quello che avevo capito o creduto o voluto. Abbiamo bisogno di Dio in ogni aspetto della vita, materiale, certo, ma anche spirituale. Per esempio, un esempio di come abbiamo bisogno di Dio spiritualmente, fra tanti esempi, Gesù ha pregato per Pietro. Appena prima di andare alla croce, ha spiegato a Pietro come aveva pregato: "Pietro, ho pregato per te, per la tua fede, perché so che la tua fede è debole, potrebbe venire in meno. Io ho pregato che la tua fede non venisse in meno." Leggola, quello che Gesù dichiara a Pietro in Luca 22, 31-32. Signori, qui è Gesù parlando con Pietro. Il Signore disse ancora: "Simone, Simone, ecco Satana chiese di vagliarvi come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno e tu, quando sarai ritornato, conferma i tuoi fratelli." Gesù sapeva che Pietro e gli altri stavano per attraversare una grande prova, che la fede sarebbe indebolita. E perciò Gesù diceva: "Io ho pregato per te." affinché la tua fede non venga a meno. E abbiamo bisogno noi di pregare questo. Signore, fortifica la mia fede. Signore, fortifica la fede di quel mio fratello, di quella mia sorella. Perché è un momento difficile. Sono scoraggiato, è scoraggiata. Stai pregando quello? È una cosa molto importante per cui pregare. Un'altra cosa importantissima da pregare, e qui è un elenco molto, molto parziale. Solo un esempio di quanto è importante. Una delle cose che ci trasforma più di qualsiasi cosa è quando conosciamo l'amore di Dio per noi. Umanamente, quanto ti incoraggia quando capisci che una persona veramente ti ama? Come ti cambia quando una persona ti ama? È una cosa bellissima, perché l'amore viene da Dio. E il vero amore sulla terra è un piccolo assaggio dalla vita eterna. E conoscere che Dio mi ama. Le persone possono venire in meno. Le persone possono mancare, Dio no. Per capire che Dio mi ama, puoi capire quale amore trasforma la vita. Perciò è importante conoscere l'amore di Dio per noi, un amore così grande che serve un'opera miracolosa in noi per farci conoscere questo amore. E Paolo, in Efesini 3, conosciamo noi come chiesa, lui prega specificamente che loro e noi possiamo conoscere l'amore di Dio. Noi dovremmo pregare questo, vi leggo questa sua preghiera. Per questa ragione io piego le mie ginocchia davanti al Padre e al Signore nostro Gesù Cristo, dal quale prende nome ogni famiglia nei cieli e sulla terra, perché vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere fortificati con potenza per mezzo del suo spirito nell'uomo interiore, perché Cristo abiti nei vostri cuori per mezzo della fede, affinché, radicati e fondati nell'amore, possiate comprendere con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, la profondità e l'altezza, e conoscere l'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ripieni di tutta la pienezza di Dio. Or, a colui che può, secondo la potenza che opera in noi, fare smisuratamente al di là di quanto chiediamo o pensiamo, a Lui sia la gloria nella Chiesa in Cristo Gesù, per tutte le generazioni, nei secoli dei secoli. Amen. Conoscere l'amore di Dio ti trasformerà la vita. Conoscere l'amore di Dio ti dà pace, ti dà gioia, ti dà zelo, ti fa voler vivere per Dio, ti fa superare le prove. Preghiamo questo. Preghiamo, oh Signore, fa sì che io, che lui, che loro, che noi possiamo conoscere più il tuo amore che sorpassa la conoscenza. Un'altra preghiera da pregare è riconoscere l'eredità che abbiamo in Cristo. Sulla terra, sapere che hai qualcosa può dare una certa gioia terreno, una cosa che sta in arrivo che non hai ancora? Pensate, certo, se tu sai che sta per arrivare qualcosa, se tu una coppia desidera un figlio e sa di essere incinta, già, questa verità, il bimbo, il figlio, non è ancora fuori, è ancora dentro, quindi non si può tenere, crescere ancora, ma il fatto che Dio ci ha donato un figlio, una figlia, già dà gioia, sapendo in anticipo le cose. Allora, noi dobbiamo conoscere in anticipo la nostra eredità. Infatti, sapendo che qui è tutto il passaggio, trasforma come viviamo. E Paolo, anche questo, per voler la grande gioia dei credenti in Efeso, pregava questo. Leggo Efesini 1, 16 a 23, un brano, una preghiera da imitare, da fare noi. E Paolo prega: non cesso mai di rendere grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione nella conoscenza di Lui e illumini gli occhi della vostra mente affinché sappiate qual è la speranza della sua vocazione e quali sono le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo secondo l'efficacia della forza della sua potenza che Egli ha messo in atto in Cristo, risuscitandolo dai morti e facendolo sedere alla sua destra nei luoghi celesti, al di sopra di ogni principato, potestà, potenza, signoria e di ogni nome che si nomina, non solo in questo mondo, ma anche in quello a venire. Ed Egli ha posto ogni cosa sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo sopra ogni cosa alla Chiesa, che è il suo corpo, il compimento di colui che compia ogni cosa in tutti. In questa preghiera Paolo prega, noi dobbiamo pregare questo, che possiamo conoscere la nostra vocazione, la nostra eredità, e poi la terza cosa, che possiamo conoscere la grandezza della potenza di Dio che opera in noi, perché spesso io riconosco la mia debolezza, anche tu. E quando capisco che ho la potenza di Dio all'opera in noi, mi stimola, mi incoraggia, mi fortifica moltissimo. Dobbiamo anche pregare per poter conoscere la volontà di Dio. Perché se io non conosco la volontà di Dio, è come avere un mucchio di materiale, ma non avere un progetto. Non so cosa devo fare con questo materiale. Ho tutto quello che serve per edificare qualcosa, ma non so cosa devo edificare. Serve conoscere la volontà di Dio per avere una vita che conta, una vita che vale. Ecco un esempio di tanti preghieri dove si prega per quello. Leggo Filippesi 1, 9, 11. E per questo prego che il vostro amore abbondi sempre di più in conoscenza e in ogni discernimento, affinché discerniate le cose eccellenti e possiate essere puri e senza macchia per il giorno di Cristo, ripieni di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo, alla gloria e lode di Dio. Quello che soddisfa, perché Dio ci ha creati così, è quando compiamo. Prendimi un bimbo e aiutalo a fare qualcosa. Mettere insieme una puzzola e fare qualcosa. Fare un disegno. E c'è una certa soddisfazione avendo fatto qualcosa. Qualcosa, e man mano che cresciamo, facciamo cose sempre più grandi. E dà soddisfazione. Da curare una pianta che poi cresce bene, a fare bene un'ora, fare un buon pasto, finire a pulire qualcosa, dipingere. Cioè, fare cose ci dà soddisfazione. Dio ci ha creati così nella sua immagine. Allora, fare qualcosa che dura per l'eternità soddisfa stra più. Fare qualcosa e sapere che per mezzo della grazia di Dio, Dio ti ha permesso di compiere qualcosa che avrà duratura per quanto per tutta l'eternità, certamente questo soddisfa. E per poter vivere con una vita piena di frutti di giustizia, dobbiamo conoscere la volontà di Dio, dobbiamo crescere in conoscenza e discernimento per scegliere quello che è eccellente. E dobbiamo pregare questo. Quanto è importante pregare. Certamente le preghiere non servono solo per chiedere, ma come ho menzionato, servono per dare a Dio. Dare lode. Lodare Dio, ringraziare Dio. Guardate il Padre nostro. Il Padre nostro non è una preghiera da solo ripetere. Gesù non ci ha dato il Padre nostro da ripetere perché non la vediamo mai ripetuta nella Bibbia. Gli apostoli non pregavano questo. Pregavano, abbiamo appena letto tre preghiere di Paolo. Però se notiamo i componenti sono basati sul Padre nostro. Allora voglio leggere il Padre nostro e notate che qui si dà gloria a Dio. E poi si chiede che Dio sia glorificato pregando che la sua volontà sia fatta. Leggo Matteo 6, 9 a 13, e questo è il modello dei componenti che dovrebbero far parte delle nostre preghiere. Leggo. Voi dunque pregate in questa maniera. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane necessario. E perdonaci i nostri debiti, come anche noi perdoniamo ai nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno, perché tuo è il regno e la potenza e la gloria in eterno. Amen. Voglio incoraggiarvi a notare i componenti qui. Padre nostro, già riconoscendo che per mezzo di Cristo sei nostro Padre, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, che sei nei cieli, glorificando Dio. Tu sei Dio nei cieli. Sia santificato il tuo nome, voglio che tu sia glorificato. Quando le nostre preghiere sono maggiormente richieste, soprattutto per i bisogni terreni, sono preghiere squilibrati. Aiutaci, grazie che ci hai dato cibo. Aiuto questo, aiuto i miei figli, aiuto mio marito, aiuto mia moglie, aiuto qui e là, e tutte le cose pratiche. Benissimo, ma non sufficiente. Quelle sono preghiere poverissime. E quando insegniamo ai nostri bambini piccoli a pregare, loro pregheranno quasi tutto, cose materiali. Dobbiamo dire, senti, quello è buono, ma dobbiamo crescere e aggiungere cose che vanno molto più di solo le cose materiali. E vogliamo pregare le cose che troviamo qui. Posso andare avanti, ma mi fermo dicendo che la preghiera è importante. La preghiera è importante. La preghiera è fondamentale. La preghiera è una parte essenziale della vera vita cristiana. La preghiera cambia il nostro cuore. La preghiera ci fa essere fortificati, ci fa scegliere i beni, ci fa portare frutto. Ci fa avere la pace di Dio e la gioia della salvezza. La preghiera è come ossigeno. Ho imparato con Manuel che nel corpo, quante cellule del corpo usano ossigeno? Tutte le cellule del corpo fanno la respirazione cellulare. Cos'è? È quando mischiano i nutrimenti con ossigeno per creare energia per svolgere quello che fanno. Tuo occhio fa questo, la pelle, ogni organo, tutto incredibile. Ossigeno è fondamentale e la preghiera è fondamentale. E quindi vorrei considerare qualche aspetto della preghiera. Come dico, non tutti gli aspetti. Questo sermone è molto, molto concentrato per solo stimolarci. Ma quando leggiamo della preghiera nella Bibbia, una delle cose che leggiamo più spesso è che la preghiera viene fatta con perseveranza. Bisogna perseverare nella preghiera. Se uno prega e poi ho pregato, lascia tutto e va a pensare ad altre cose, magari va a cercare di risolvere quel problema per cui ha pregato per conto suo, va a cercare aiuto altrove. Raramente Dio risponderà a una preghiera così, perché il cuore della persona non è pronto. E allora Dio non risponde, la persona comincia a, oh, questo comincia ad essere un peso più grande, comincia a pregare di più, fino al punto che guarda continuamente a Dio, focalizzato su Dio. Allora la persona è pronta per la risposta. Bisogna perseverare nella preghiera. Ci sono tanti insegnamenti che ci insegnano a perseverare nella preghiera. Vi leggo uno, ma uso questo o questo o questo o quello o quello. Però uso questo in Luca 11. Gesù parla e sul punto è semplicemente la necessità di pregare senza stancarci, perché Dio risponderà al momento giusto, nel modo perfetto. Leggo Luca 11, versetto 5 in poi. Poi disse loro: chi è fra voi colui che ha un amico che vada a lui a mezzanotte dicendogli: amico, prestami tre pani, perché perché un mio amico in viaggio è arrivato da me e io non ho cosa mettergli davanti. E quello di dentro rispondendogli dice: non darmi fastidio, la porta è già chiusa, i miei bambini sono a letto con me, non posso alzarmi per dartigli. Io vi dico che anche se non si alzasse a darglieli perché lì è amico, non di meno, per la sua insistenza si alzerà e gli darà tutti i pani di cui ha bisogno. Perciò vi dico, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, poiché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. E chi è tra voi quel padre che, se il figlio gli chiede del pane, gli dà una pietra? O se gli chiede un pesce, gli dà una serpe. O se gli chiede un uovo, gli dà uno scorpione. Se voi dunque, che siete malvagi, sapete dare i buoni doni ai vostri figli, quanto più il vostro Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Questo brano molto semplice, Gesù sta dicendo: non stancatevi. Infatti, nel greco, chiedete, cercate e bussate sono parole con un tempo continuativo, che vuol dire non chiedere una volta. No, c'è un forma greco così. Questo è un verbo di non quella volta, stare lì bussando, 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 bussando. L'esempio che ha dato diceva: per la sua insistenza, per la sua insistenza, cioè non smette a chiedere. Allora, dobbiamo avere umiltà, che è un altro punto. Infatti, questo è il mio secondo punto. Dobbiamo pregare con perseveranza, non stancarci. Aspettiamo i tempi di Dio, ma dobbiamo anche pregare con umiltà. Possiamo pregare costantemente, ma se non preghiamo con umiltà, Dio non ci risponderà. Dio è lontano da chi non è umile. Dio è lontano da chi non è umile. Dio è vicino chi è umile. Qui la Bibbia è piena di versetti. Vi leggo alcuni. Salmo 138, versetto 6. Anche se l'Eterno è eccelso, egli ha riguardo degli umili, ma il superbo lo conosce da lontano. Salmo 10, 17 ci ricorda questo. O Eterno, tu dai ascolto ai desideri degli umili, tu rafforzi il loro cuore, le tue orecchie sono attente per gli umili. In Isaia 57, versetto 15, troviamo una verità meravigliosa per chi è umile. Ascoltate mentre leggo quello che Dio dichiara. Poiché così dice l'Alto e l'Eccelso, che abita l'eternità e il cui nome è santo. Io dimoro nel luogo alto e santo e anche con colui che è contrito e umile di spirito, per avvivare lo spirito degli umili, per avvivare lo spirito dei contriti. Dio dichiara: io sono eccelso, glorioso, ma abito con gli umili, contriti di cuori. Quindi quando preghiamo dobbiamo essere umili. Proverbi 29, 23, una verità a proposito. L'orgoglio dell'uomo lo porta in basso, ma chi è umile di spirito otterrà gloria. Nuovo Testamento, tanti brani anche lì. Giacomo 4, 10. Umiliatevi davanti al Signore ed Egli vi innalzerà. 1 Pietro 4, 6, una cosa simile. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio affinché Egli vi innalzi al tempo opportuno. Tanti, tanti altri versetti nella Bibbia, ma il punto è chiaro. Se tu vuoi che Dio ti ascolti, devi pregare con umiltà. Cosa vuol dire quello? È mai successo che un mendicante ti ha chiesto e tu hai offerto qualcosa. No, 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 non voglio quello. Dammi quell'altro. È mai successo quello? A me è successo. E abbiamo dato a chi veniva cercando aiuto. Ogni rara volta arriva qualcuno. No, no, non voglio quello. Dammi qualcos'altro. Dico, no, no, vai via. Cioè, se uno arriva con orgoglio, dico no, scusami, no. E se noi ci arrabbiamo perché Dio non sta rispondendo come vogliamo noi, ai nostri tempi, se Lui, secondo il mio metodo, ritarda la risposta e mi agito, invece di umiliarmi, Signore, io non merito una risposta da te, quindi io aspetterò i tuoi tempi. Dio non risponderà. Non esaudisce la preghiera di chi è duro, di chi è orgoglioso. Dio ascolta chi è umile, ma chi è umile accetta quello che Dio dà. Accetta quello che Dio dà. Perché sa, Signore, io merito l'inferno, io merito il lago di fuoco. Tutte queste prove, Signore, non è. Io merito infinitamente peggio di questo. Se questo fa parte del tuo buon piano per me. E lo fa, perché se succede vuol dire che sei in controllo. Mi fido di te, però sostienimi, fa sì che la mia fede non venga meno. E quando è giusto, toglimi la prova. C'è un'altra cosa quando preghiamo. Dobbiamo pregare con perseveranza, con umiltà. Dobbiamo pregare con ringraziamento. Dobbiamo pregare con ringraziamento. La Bibbia ci comanda di ringraziare, è fondamentale. Voglio leggere Filippesi 4, 6, 7. Conosciamo, parla del privilegio di poter portare ogni peso a Dio, ma parla anche dell'importanza di ringraziare. Vi leggo. Non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiere e supplica con ringraziamento. E la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Dio ti darà pace se tu porti ogni peso a Dio con ringraziamento. Allora avrai pace. Non quando arriva la risposta, anche prima che arriva la risposta. Nel tempo che rimane vorrei menzionare una cosa. La preghiera è importante. La Bibbia ci insegna come pregare e non ho mica toccato tutto, ma ci sono ostacoli alla preghiera. Ci sono ostacoli alla preghiera. Ricordate che ci sono principalmente due situazioni di preghiera. C'è la preghiera personale, che è fondamentale, e c'è la preghiera uniti ad altri, che è fondamentale. E quando la Bibbia parla di essere uniti con una voce, vuol dire che non una persona prega solo, ma più persone pregano. E voglio dirvi una cosa, possiamo pregare le stesse cose. Se stiamo pregando insieme, non è che, ma lui ha già menzionato quello, allora non posso dirlo io. E se è importante, perché no? Scusami, perché no? Se è importante? Certo si può menzionare la stessa cosa. È proprio storto di pensare, no, ha già menzionato, io stavo per chiedere quello a Dio, ma lei ha già menzionato, lei ha già detto quello. Va bene, ma puoi dirlo anche tu. Se è una cosa di valore, non possiamo chiedere quello. Dove si prende l'idea che se viene menzionato da un altro, non si può più menzionarlo? Non è dalla Bibbia. Possiamo portare i nostri pesi a Dio. Però ci sono ostacoli alla preghiera, sia alla preghiera personale che alla preghiera con altri. Trovate Marco 14. Io voglio parlare di uno degli ostacoli più grandi. Marco 14. Gesù si trova appena prima di essere arrestato nel giardino e lui sta per pregare pieno di angoscia. E lui vuole che i discepoli, soprattutto i tre, Pietro, Giacomo, Giovanni, che loro vegliano con lui. Che vuol dire? Vuole che loro pregano con lui. Vegliate con me! Che vuol dire? Pregate con me e per me. Lui dice, vegliate con me. E dopo dice pregate. Lui sta dicendolo, pregate per me perché il mio cuore è angosciato. 7 in 3, ognuno prega le stesse cose. Allora, questa è la sua preghiera. Allora, Gesù lascia gli altri apostoli, porta questi 3 avanti e poi lascia loro, lui va pochettino avanti, versetto 34, e disse loro, l'anima mia è grandemente rattristata fino alla morte, rimanete qui e vegliate. Andato un poco avanti, si gettò a terra e pregava che se fosse possibile si allontanasse da lui quell'ora. E disse, Abba, Padre, ogni cosa ti è possibile, allontana da me questo calice, però non ciò che io voglio, ma ciò che tu vuoi. Quindi, tornato indietro, trovò i discepoli che dormivano e disse a Pietro, Simone, dormi? Non hai avuto la forza di vegliare una sola ora? Vegliate e pregate per non entrare in tentazioni. Certo lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Quello che voglio notare qui, voglio notare questa ultima dichiarazione, versetto 38, ve lo leggo ancora. Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Certo lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Lo spirito dell'uomo, del credente, è pronto. Dentro di noi sappiamo dell'importanza di pregare. Vorremmo pregare di più, ma la carne è debole. La carne è debole in tanti modi. Consideriamo questo brevemente. Alcuni dei modi in cui la carne è debole. Per esempio, i 3 apostoli con Gesù. Come era debole la carne? E credo che noi tutti sappiamo questo. Era carne con la stanchezza. C'è la stanchezza fisica e c'è la stanchezza mentale. Loro erano stanchi e si sono addormentati fisicamente. La stanchezza è una debolezza della carne che ostacola la preghiera. E Gesù dice, vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Siete stanchi? Pregate a Dio, Signore, tienici svegli. Allora, attenzione. Individualmente possiamo gestire un po' quando preghiamo. Allora sarebbe buono dire, Signore, io voglio scegliere un momento che non sto per addormentare. Varia per ogni persona, ma spesso fine giornata non è un buon momento. Dopo una lunga giornata siamo mentalmente e fisicamente stanchi. Ma la mattina mi è difficile alzare. Allora vai a letto prima. O alzati prima, prendi caffè, fai qualche movimento, fai qualcosa e poi che sei sveglio, prendi il tuo tempo da pregare, puoi gestire. Ma non puoi gestire quando si prega insieme ad altri, soprattutto come chiesa. Perché lì è quando siamo liberi dal lavoro e per noi è la sera. Quindi, cioè, è lì non si possono dire, sì, potremmo, ma sarebbe più difficile a livello del programma. Preghiamo alle 5 di mattina. Almeno siamo tutti liberi alle 5, però è presto, preghiamo la sera, però magari io sono stanco la sera, allora io voglio pregare e combattere la debolezza della carne che mi ostacola da pregare. Se è possibile, e non è per tutti, cerco di fare un riposino pomeriggio. Io rimango in piedi, gli altri si siedono, io mi alzo in piedi, ben venga, non c'è nessun problema. Per noi, dopo la cena, prima dell'incontro di preghiera, esco e mi muovo. Cioè, faccio del tutto per combattere la debolezza della carne. Questo è un esempio. Un'altra debolezza della carne che ci ostacola a pregare, soprattutto con altri, sarebbe timore degli uomini. Non so cosa dire, non so cosa dire, e le parole non mi vengono. Una forma di orgoglio. È una debolezza della carne e qui dobbiamo pregare, no Signore, io voglio dare gloria a te, voglio innalzare il tuo nome, voglio pregare per la tua gloria, voglio pregare per me e per gli altri, voglio ringraziarti e quindi prego per superare la debolezza della carne di temere quello che gli uomini pensano di me. Un'altra debolezza. Un cuore raffreddato. Un cuore raffreddato. Cioè dentro c'è una parte, lo spirito è pronto. Ma la carne non vuole pregare. La carne vuole divertirsi, vuole rilassare, vuole dormire, vuole parlare di altro. Quindi c'è una battaglia. In questo caso dobbiamo combattere contro la carne per stare in comunione con Dio. Quindi dobbiamo pregare, Signore, aiutami che non ho voglia di pregare. Cambio il mio cuore e io mi butto e io prego anche se non ho voglia. Non dice, non ho voglia, non prego. No, mi butto a pregare. Però prego, però Signore, cambia il mio cuore. Una delle cose peggiori che tu puoi fare è di non fare quello perché non te la senti. In casa non ti senti di essere gentile. Quindi non sei gentile. Sei stolto, sei stolto. Ma non mi sento. Non ti senti di ringraziare il tuo coniuge. Ma devi essere sincero, non me la sento. Sei malvagio e sei stolto. Dio ci comanda. Non vivere per i tuoi sentimenti. Quella è la massima della stoltezza. Non mi va. Mi sento di essere lamentoso. Mi sento di brontolare. Quindi sfogo la mia carne. Che stoltezza! Che stoltezza. Torni dal lavoro con muso perché ti senti così. Brontoli. Femmine e maschi. Si vive così e questo è stoltezza. Questo è stoltezza. Se non hai Cristo, hai bisogno di capire. Io sono schiavo del mio peccato che mi sta distruggendo i rapporti, sta distruggendo la mia vita. Ho bisogno della salvezza. Se hai Cristo, confessa il tuo peccato. Non mi sento di pregare. Ma da dove la Bibbia dice, fai quello che ti senti. Quello è la vita della carne. Fai la cosa giusta e prega a Dio, cambi il mio cuore. Non mi sento di parlare. Parla comunque e prega a Dio, cambi il mio cuore. Quindi, non dare spazio alla carne che non si sente di fare le cose giuste. Non mi sento di parlare con quella persona di Cristo. Non mi sento di ringraziare in questo momento. Non mi sento di fare la cosa giusta e prega a Dio di cambiare il tuo cuore. Ci sono tanti modi che la nostra carne è debole. E Gesù dice, vegliate e pregate. Perché lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Pregate per non cadere in tentazioni. Tu sei tentato dalla tua carne. Pregate contro questo. Buttati, buttati. C'è molto, molto di più che potremmo dire ancora sulla preghiera. La cosa importante però non è studiare la preghiera. La cosa importante è pregare. Pregare. La preghiera è fondamentale. Individualmente, in casa e in chiesa, quando siamo uniti con una voce, che vuol dire più persone pregando la stessa cosa, Dio opera, Dio ama glorificarsi rispondendo alla preghiera. Vogliamo noi essere una chiesa che prega di più, uniti, pregando non per la grazia di superare oggi, preghiamo anche quello per il pane quotidiano, ma preghiamo che il nome di Dio sia glorificato. Suo nome santificato, la sua volontà venga fatto, suo regno sia sparso. Preghiamo le cose più grandi. E Dio opererà, perché Dio è geloso per la sua gloria. Preghiamo lodando Dio. Preghiamo ringraziando Dio. Quando preghiamo insieme e più persone pregano, arricchisce tutti. Arricchisce tutti. Anche se un'altra persona prega, quello che quello lì prega, poi quello lì prega, ben venga, ci rafforza. Sì, Signore, è vero, te lo chiediamo ancora. La Bibbia parla molto della preghiera, la Bibbia ci dà tantissimi esempi della preghiera. O che possiamo essere persone e una chiesa che prega moltissimo. O che possiamo combattere la nostra carne. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Preghiamo per non cadere nella tentazione. Preghiamo con umiltà, preghiamo con perseveranza. Preghiamo con fede. Preghiamo affinché Dio si glorifichi in noi. Padre, chiudo questo insegnamento pregando, perché sappiamo che le parole, se non vengono applicate al cuore dallo Spirito Santo, non faranno nulla. E quindi, avendo proclamato verità dalla tua parola, adesso prego a te, applica queste verità ai nostri cuori. E prego che noi avremo un cuore che desidera più di te, desidera la tua gloria e che si impegna a pregare con umiltà, a pregare con perseveranza, a pregare per la tua gloria, combattendo la debolezza della carne. E grazie che non dobbiamo combattere la nostra forza, ma abbiamo la tua forza che opera in noi. Vogliamo avvalerci di quella forza. Allora, Padre, grazie per il privilegio di poter pregare, perché Gesù Cristo è il nostro grande sommo sacerdote, è il nostro avvocato, e per mezzo di Lui abbiamo libero accesso al trono della grazia, nella preghiera. Grazie per questo privilegio. Nel nome e per la gloria di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.